Bentrovati, buon pomeriggio, siamo qui in diretta dal Circolo Futurista. Io sono Mauro Antonini e oggi spiegheremo le ragioni per il no al referendum costituzionale che avverrà domenica. E per spiegarlo meglio ci sono qua due ospiti che hanno accettato il nostro invito e abbiamo Antonio Maria Rinaldi per scenari economici e abbiamo Antonio Petrongolo per sovranità. Alle nostre spalle questo signore qua rappresentato in foto, il premier Matteo Renzi, ieri si è degnato di pronunciare la parola Casabound solo per dire che il nostro livello culturale è veramente basso, visto che abbiamo fatto un'operazione di marketing con il suo volto con un bel tacco in bocca con scritto vota no, e a noi fa molto specie questa sua dichiarazione, perché è una cosa che giudichiamo incredibile, il fatto che lui rinfaccia ad altri di aver personalizzato quello che poi è il referendum. L'ha fatto diventare una cosa sua, l'ha spinto tantissimo e sa che comunque è un appuntamento che non può perdere, pena insomma il dover rimettere il mandato e farsi da parte. Ma vogliamo subito approfondire magari qualche discorso, lascio subito la parola ad Antonio Maria
Grazie. Allora, innanzitutto il fatto che Renzi ha nominato Casabound, spero che il 4 sera sia curriculum, no, giusto,
Rinaldi. Lo è certamente.
sarà sicuramente curriculum. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Io vorrei innanzitutto fare una premessa. Dispiace da italiano, perché io sono un italiano, sono un patriota e sono ancora fiero di essere italiano, pensate come sono antiquato, solito anzi. Che tutto il discorso, il dibattito sul referendum costituzionale sia di fatto un sì o un no nei confronti di Renzi, per colpa di Renzi, cioè Renzi ha identificato questa consultazione referendaria in funzione del gradimento di Renzi per l'appunto a Palazzo Chigi. Perché dico questo? Perché se gli italiani fossero stati realmente informati su cosa va a incidere questa riforma costituzionale, penso tranquillamente che il 90% degli italiani avrebbe sicuramente votato no. E perché? Allora, cercherò di essere molto, molto semplice, molto breve, ma anche molto incisivo. La nostra Costituzione, quella diciamo ancora, anche se è stata modificata, vi dico sinceramente, dal senatore Monti nel 2000, 12 introducendo l'articolo 81 del pareggio di bilancio e la stravolta, vedremo anche perché, intravede nel suo impianto un modello economico di riferimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra Costituzione dà delle garanzie al proprio interno per il quale pone la piena occupazione come cardine e poi delle tutele sociali nei confronti dei cittadini italiani. E naturalmente tutte le istituzioni dello Stato, compresa la diciamo le istituzioni preposte a mandare avanti il Paese Italia debbono uniformarsi a questo modello. Quindi significa che bisogna dare delle tutele nei confronti dei lavoratori, tutele di salario nei confronti dei lavoratori, tutele per quanto riguarda la salute, addirittura, udite udite, delle tutele nel risparmio, avete capito bene, tutele nel risparmio. Guardate bene, la Costituzione è molto precisa, perché indica che la Repubblica Italiana tutela il risparmio sotto ogni forma, che significa non soltanto per coloro i quali vanno a comprare titoli di Stato, BTP, CCT e BOT, ma anche di cooperazione, obbligazioni societarie. Abbiamo visto cosa sono stati in grado di andare a firmare con il bail-in, cioè obbrobri. Quindi altre tutele, in termini di, ad esempio, istruzione, cioè deve dare, vediamo quello che sta succedendo nelle scuole, dove addirittura dobbiamo avere paura di mandare i nostri figli perché gli cascano addosso, cioè ci sono delle obbrobri fatti in nome di questa Europa. Perché? Perché il modello europeo prevede diciamo, un modello che è distante esattamente, è all'antipode di 180 gradi rispetto al modello previsto dalla nostra Costituzione, perché prevede essenzialmente la stabilità dei prezzi, cioè il contenimento fobico, oserei dire, dell'inflazione. Ci riescono in una maniera incredibile, perché siamo in deflazione addirittura, sono bravissimi, nonostante quantitative easing, tutta questa pseudoattività della BCE, cioè. E soprattutto prevede il rigore dei conti fino addirittura al pareggio di bilancio come presupposto per la crescita. Solo che per andare dietro a questo modello economico che prevede per appunto questo, si va a mortificare l'occupazione, il salario. Parliamoci chiaro, appartenere all'area euro significa spostare la competitività sulla svalutazione salariale, e ce ne stiamo accorgendo, e come. Allora, quello che io dico in estrema sintesi, il no significa, cari signori, la Costituzione non si tocca, e soprattutto non si tocca quel modello economico di riferimento, e spero ardentemente che fra poche ore, ormai ci saranno solo poche ore dai risultati, ci sia una fortissima affermazione del no, in maniera tale che il segnale è inequivocabile. Cari, è modo di dire, signori che ci state sgovernando in questo momento, sappiate che gli italiani vogliono che la Costituzione non si tocchi e soprattutto venga applicata, perché in questo momento la nostra Costituzione non è applicata. Se fosse applicata, noi dovremmo uscire immediatamente dai trattati europei, dovremmo uscire dall'euro, perché ci danno un modello che è completamente in antitesi col modello previsto dalla nostra Costituzione. Questa è la verità, e questo è quello che vorrei che gli italiani capissero fino in fondo. Cosa dico? Mi dispiace che il dibattito fra gli italiani e dei media vergognosi, lo vediamo, basta accendere una radio o aprire un qualsiasi giornale, dicono invece altre cose, i risparmi. Scusate, si va a risparmiare 57-58 milioni su 830 miliardi di spesa pubblica, vuol dire un caffè per italiano all'anno, e io svelo la possibilità di votare per un caffè all'anno. Guardate che la più grande conquista del genere umano non è essere andati sulla luna o la medicina, penicillina eccetera, è aver attribuito la sovranità al popolo. Siamo noi gli arbitri, questo paese dobbiamo esercitare noi la sovranità, non dobbiamo delegare della gente, come invece purtroppo sta avvenendo, o con questi burocrati da quattro soldi che stanno a Bruxelles, eletti da nessuno, che pretendono di imporre delle volontà dettate dalle multinazionali, finanziarie e industriali. Riprendiamoci le chiavi di casa, questo è il nostro paese, abbiamo il dovere di poter dare questo testimone ai nostri figli con un paese che sia ancora intatto e non sporcato, modificato da parte di gente che dovrebbe andare veramente a vergognarsi per quello che sta facendo nei nostri confronti, e spero che un giorno siano giudicati da un tribunale internazionale con tutte le garanzie possibili per ciò che hanno fatto contro il nostro paese. Scusatemi, ma sono particolarmente, diciamo, arrabbiato, ho pochi capelli bianchi in testa, ho visto con i miei occhi, ho partecipato a un'Italia che funzionava ed era grande e faceva paura. Sono desolato, sono amareggiato nel vedere il mio paese ridotto in questa maniera. Abbiamo tutte le caratteristiche, abbiamo nel nostro DNA di italiani la possibilità di far risorgere questo paese. Riprendiamocelo, sta solo a noi poterlo fare, ma andiamo via questi abusivi che con l'aiuto dei cosiddetti poteri forti si sono impadroniti di questo paese. Riprendiamocelo, è nostro. Siamo stati grandi, cerchiamo di ritornare grandi. Qualcuno ha fatto proprio questo discorso dall'altra parte dell'oceano e contro ogni previsione è riuscito a vincere. Cerchiamo di farlo anche noi.
In merito alla riduzione dei senatori, cosa possiamo dire?
Giustissimo. Allora, si parla tanto di mantra dei Renzi, finalmente si riducono i senatori. Allora, io dico, non sono smemorato, anche gli italiani non sono smemorati, esattamente 10 anni fa Berlusconi, io posso essere d'accordo o meno, è un discorso proprio tecnico, aveva proposto una riduzione dei parlamentari, però lasciando almeno la possibilità del suffragio universale, cioè la possibilità a noi di poterli votare. Gli stessi che oggi hanno presentato questa riforma, allora hanno detto no, cosa è successo? Sono stati fulminati sulla via di Damasco, non lo so, sulla via di Bruxelles molto probabilmente, cosa è successo? Poi dico una cosa, si voleva procedere veramente a un risparmio, benissimo, allora perché non abbiamo eliminato completamente il Senato? Perché non l'abbiamo tolto? Perché a questo punto facciamo una bella legge elettorale come Dio comanda, dando la possibilità ai cittadini, non alle segreterie dei partiti, fare le liste, e dopodiché tutto andava bene, c'è una sola Camera, perfetto. Invece si è voluto passare da un sistema dove si passa da persone elette a nominati. Ebbene, voglio dire ancora un'altra. Quando si dice sì, ma vengono nominati addirittura anche dei sindaci, sono previsti 300 nuovi senatori, speriamo che questo non avvenga, c'è 21 di questi 100 sono rappresentanti dei sindaci, cioè di 21. Qualcuno mi sa dire quali siano i criteri con i quali questo avviene? Non è automatico, perché l'elezione a senatore di questi sindaci sarà ad appannaggio dei consigli regionali. Sappiamo benissimo, in Italia ci sono molte situazioni in cui i consigli regionali sono ad appannaggio di un colore politico, mentre i sindaci del colore opposto. Quindi ci saranno sicuramente molte città grandi dal punto di vista di popolazione e che dovrebbero teoricamente essere rappresentate, che non saranno rappresentate perché il colore è diverso. Non solo, ma nel momento in cui i sindaci, scusatemi, non sono neanche buoni a fare i sindaci, ma li vogliamo anche togliere per mandarli a fare anche i non senatori, ecco, io li lascerei dove stanno. Poi c'è un altro problema che non è stato contemplato da questa riforma scritta, scusatemi se mi allargo, con i piedi, anzi forse con i piedi sarebbe stata scritta meglio, se non è stato il pino con i piedi è buono, bene, quando è fatto con i piedi è buono, che quando un sindaco viene sfiduciato dalle dimissioni, sfiduciato dal consiglio comunale, quindi va via, rimane a fare il sindaco finché non c'è un altro, e quindi noi avremo dei sindaci di fatto illegittimi in un senato, cioè come funziona? Cioè qui ci vogliono togliere completamente la possibilità di poter essere rappresentati, ma d'altronde il modello europeo prevede questo. Questo è il vero problema che gli italiani ancora non hanno capito. Cioè l'Europa, per poter imporre il proprio modello, ha bisogno di estranei cittadini, perché laddove i cittadini sono chiamati dicono no, e l'abbiamo visto in Inghilterra, che hanno ancora la possibilità di poter votare. Vabbè, vedremo domenica anche in Austria cosa succederà, dove addirittura stiamo parlando dell'Austria, non stiamo parlando di un paese africano dove si fanno le pastelle e gli imbroglietti. Avete visto cosa è successo qualche mese fa? Gli imbrogli, cioè sono cose inaudite mai viste. Quindi l'Europa ha bisogno fortemente di estraniare i cittadini dai processi decisionali. I parlamenti nazionali, non solo quelli italiani, non contano più niente, sono soltanto dei meri certificatori di volontà presa al di fuori dei confini nazionali. Guardate, il mio pensiero è che tutte le nazioni devono mantenere le loro identità, le loro caratteristiche, il loro DNA, perché la sommatoria delle proprie caratteristiche che considero inalienabili sono un valore aggiunto. Io voglio che l'Italia venga salvaguardata, rispettata come io rispetto i francesi, rispetto i tedeschi, rispetto gli spagnoli, nella stessa misura e intensità con la quale veniamo rispettati noi, perché poi con tutti gli accordi possibili e immaginabili, accordi bilaterali, accordi multilaterali, possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo andare d'amore e d'accordo, ma ciascuno nell'ambito della propria autonomia e della propria sovranità, che appartiene solo ed esclusivamente a noi, e a guai a chi solo pretende di dovercela togliere, per carità. Scusate, ma quando ci vuole ci vuole.
Non possiamo prescindere dalla sovranità, argomento che sicuramente sarà al tuo collega Petropolo, che appunto è qui in veste di sovranista, e con lui volevo analizzare un attimo l'articolo 70 quello che diventerà poi della disgraziatamente, se passa il sì, della nuova
non passa.
Non passerà.
Non passa. Non basta.
Allora, fino ad oggi l'articolo 70 dice così: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo fino ad oggi. Invece, con l'opzione che non passa, dice anche: per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernente la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme, i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui l'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui gli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119 sesto comma, 120 secondo comma, 122 primo comma e 132 secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Tutta questa supercazzola per...
No, perché poi la casalinga di Voghera, è chiarissima, è il suo pane quotidiano. Vabbè, ci stanno prendendo per Fondelli.
Petrongolo, che come vogliamo commentare questa?
Io non devo come se fosse Antani, per essere più precisi, perché è quello, diciamo, il preambolo.
Sì,
ma c'è il problema di quello che è il termine che viene adesso usato, ma comunque che incide un po' su quello che è la frase stessa. No, io vorrei semplicemente iniziare, perché tengo a precisare che anche a me è arrivata la lettera di Renzi, la quale sì, mi riporta un po' intero del tempo, solo che al posto della macchinina c'era il cavalluccio di Bottiglia, perché insomma sono stato piacevolmente sorpreso.
Posso fare una parolaccia? Vedete pure a me, fanno un po' vedere. Allora, vedete, qui c'è una mamma così che sta sul giocattolino al figlio. Evidentemente questi signori del PD pensano, nella loro ottica chiaramente, che gli italiani si fregano pure i giochi dei figli, perché loro sono abituati a fregare pure bravo, scusate, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Assolutamente no, ma la cosa assurda è che poi andando a sfogliare tu trovi qui una serie di chiamiamole notizie o comunque pseudo precisazioni dove approvazione delle leggi, che qui si legge, scusate, se vince il no, praticamente qui dovrebbe esserci una sorta di debacle, una paralisi totale di quello che è il sistema. Al contrario, l'articolo 70, anzi vi prego, andate a leggere, ecco veramente quelle che sono le modifiche che si vorrebbero apportare, si consegna l'Italia in mano a pochi. Perché? Perché comunque l'iter delle leggi viene costruito su misura in favore di pochi. Di fatto al governo vengono ad essere passate non solo che sono le attuali diciamo così, condizioni di favore, quali ad esempio i cosiddetti decreti delegati, cioè tu camera deleghi il governo in ordine a legiferare in merito a una certa materia. E il governo, specie l'ultimo governo, questo governo, senza poi una toglia agli altri due che l'hanno preceduto, che sinceramente hanno fatto la loro parte, cosa fa? Legifera e in malo modo abbiamo visto anche i risultati. Questo perché su delega delle Camere. Ad oggi questo potere viene ampliato, lo stesso governo è lui stesso che promuove, era già previsto prima, ma ad oggi viene oltremodo amplificata questa capacità, promuove quelle che sono ovviamente in ordine a determinate materie, non indifferenti, quella che è la possibilità di legiferare in ordine alle materie di particolare importanza. Poi la particolare importanza non viene ad essere, diciamo così, ben specificata, viene lasciata in un limbo senza alcuna precisazione. In questo contesto cosa succede? Succede che tu, governo, promuovi un'iniziativa di legge e di fatto entro 70 giorni si dovrebbe concludere, chiudere quello che è di natura legislativa. È chiaro che questo sistema entro 70 giorni, peraltro, sì, interessando il Senato, ma interessandolo in maniera molto, diciamo così, blanda, perché entro 10 giorni deve essere trasmessa la proposta, il Senato può o non può a questa proposta fare osservazioni. Il problema è che questo parere non è vincolante. Il Senato a sua volta come se non esistesse, ma non perché non debba esistere, è che in queste materie che sono la stragrande maggioranza e altre materie di particolare incisività quale le norme costituzionali, vorrei vedere se il Senato non partecipasse, perché sarebbe veramente un colpo di Stato non indifferente. Quindi il Senato, diciamo, non ha in alcun modo potere di incidere su questo iter. Al contrario, ed è questa la cosa assurda, perché noi, anzi Renzi, ha sempre contestato quello che viene detto in termini poco tecnici o tecnici a seconda delle parti, quello che è il bicameralismo perfetto, cioè il nostro sistema è un bicameralismo perfetto, un equilibrio in assoluto equivalente. In questo contesto si introduce un bicameralismo più che imperfetto, perché vi è uno sbilanciamento a favore della Camera, ma perché comunque il Senato viene privato o derivato di qualsiasi iniziativa se non quelle minime che gli vengono riservate, come ad esempio per quanto riguarda il rapporto legato alle regioni, e questo lo vedremo dopo, con gli enti territoriali, per essere più precisi, così viene definito. Se il Senato volesse così di propria iniziativa, molto proprio, promuovere quella che a suo dire sarebbe un'interessante proposta di legge, allora trasmettendola alla Camera, la Camera invece ha la possibilità di esaminarla nell'arco di 6 mesi, cioè mentre da un lato io trasmetto, tu entro 70 giorni il mio processo si conclude, dall'altra parte invece ho trovato almeno 6 mesi. Ma questo che fa capire? Cioè fa capire che comunque lo sbilanciamento è talmente evidente che c'è chiaramente il Senato, almeno per quello è la stragrande opinione di tutti gli altri giuristi, ma io sono, diciamo, semplicemente uno dei tanti avvocati che circolano in Italia, quindi ci sono tanti miei colleghi che la pensano come me, tanti invece no, comunque sono opinioni dal punto di vista giuridico. Era opportuno che a questo punto il Senato non ci fosse assolutamente. Togliamo il Senato. Noi abbiamo un brutto vizio, noi come italiani, e qual è? Siamo tutti allenatori, siamo tutti medici, siamo tutti costituzionalisti, siamo tutti calciatori, siamo tutti architetti, perché abbiamo questa capacità, quella di essere poliedrici dal punto di vista personale e professionale. Però noi ci dimentichiamo di una cosa importante, che noi, proprio a livello di radicalizzazione dal punto di vista originale, cioè da dove veniamo, abbiamo esportato il nostro diritto in tutto il mondo, in tutto il mondo. Il diritto romano è stato il cardine di quelle che erano poi le civiltà. Con questo non voglio dire che le altre civiltà non avessero un diritto a loro volta agli dono, ma il diritto romano era un diritto, ed è tuttora un diritto, assolutamente equilibrato. E da circa 20-30 anni abbiamo iniziato a copiare a nostra volta il diritto al fuoco. Questo perché non è un caso che ad esempio nel Senato abbiamo sia stato previsto il numero di 100 senatori. Fatalità, in America ci stanno 100 senatori. Per quanto possa essere un caso o meno, è anche diverso il sistema, è anche diverso il modo, perché comunque i nostri senatori hanno funzioni diverse rispetto a quelle che vigono ovviamente in quelle che sono, diciamo così, la natura del cosiddetto congresso, perché
ma anche la suddivisione, no?
La suddivisione in America è molto
però è molto più romano che l'americano.
Sì, ma in America la parte del Senato rispetto alla Camera dei Rappresentanti è completamente diversa, vi è un equilibrio diverso, i senatori durano in carica 6 anni, sono sfalsati di un terzo ogni 2 anni, quindi si cerca di riportare un equilibrio dal punto di vista legislativo, senza dimenticare che hanno un potere immenso che è il potere di veto, a quale giustamente il presidente degli Stati Uniti non può opporre. Qui invece noi cosa abbiamo? Abbiamo un Senato che viene ad essere, diciamo così, farcito consiglieri regionali e di rappresentanti dei comuni, rapporto 1-1, ma non è tanto questo, il problema è che il Senato non camminerà, non potrà mai camminare di pari passo con la Camera, perché da come il prospetto illustra, di fatto la carica di senatore è rapportata al periodo in cui il consiglio regionale di provenienza rimane in carica, quindi significa che se un consiglio regionale viene meno l'anno successivo, il senatore decade. Peraltro c'è anche un sistema articolato di come il sistema della decadenza debba funzionare, perché questo deve essere rilasciato, comunque deve essere demandato ad un regolamento ad hoc, che è un regolamento che io mi sono, che non si trova, che non c'è, perché io per carità posso anche sbagliarmi, ma basta andare su internet, farsi una ricerca e tirar giù quella che è la proposta,
se lo bucia addosso.
Come si bucia addosso questo benedetto, decidere a dirlo, questo benedetto regolamento delle opposizioni, il regolamento delle opposizioni che non c'è, ancora non è stato fatto, neanche si sa di che cosa si parlerà, perché il regolamento delle opposizioni sarà contenuto nel regolamento della Camera. Cioè il regolamento della Camera regolerà a sua volta il regolamento delle opposizioni, il quale a sua volta dovrà tutelare le cosiddette minoranze. Io neanche oso minimamente pensare a cosa potrebbe uscire, perché è impensabile che un progetto futuro, da qui a quello che sarà, perché noi non lo sappiamo, anche se, aprendo una parentesi, la nuova legge elettorale, il famoso Italicum, con tutte le conseguenze che conosciamo, è stato approntato e preparato solo per quanto riguarda il sistema elettorale con una Camera, solo per quanto riguarda la elezione della Camera, e basta. Quindi in questo maremagno di estrema confusione noi non sappiamo neanche in assoluto quale potrà essere la fine a quale noi saremo poi sottoposti, anche perché ci sono gli ulteriori aspetti, almeno così vanno dicendo, la cessazione di quello che è la decretazione d'urgenza, l'abuso. Allora, esiste, adesso mi sfugge semplicemente l'anno, perdonate, ma non posso ricordarmi tutto, in cui la Corte Costituzionale pose un veto alla decretazione d'urgenza dicendo: tu governo non puoi fare un abuso della decretazione d'urgenza, se c'è un problema è quello e basta, però lo devi risolvere, non puoi reiterare con quel decreto pensando di risolvere quello che è il problema, lo risolvi una volta, poi aspetta al Parlamento risolverlo definitivamente. Esattamente, questo c'è sempre stato. Non è che con la nuova proposta si pone il veto alla decretazione d'urgenza, quella c'è, quella rimane, ed è come prima, tant'è vero che la struttura, ormai lo sappiamo, purtroppo gli ultimi fatti incresciosi ai quali l'Italia è stata soggetta e che ovviamente hanno colpito tutti indistintamente, hanno imposto che comunque una certa decretazione venisse ad essere attuata, ma sono i casi eccezionali di cui si parlava. E oltre a ciò ci tengo a dirlo, ma questo è un progetto che ovviamente non so in quale maniera si potrà mai risolvere, è quello del vincolo di mandato. Nella vecchia Costituzione già non era previsto il vincolo di mandato, nel senso che tu potevi da una parte all'altra traslare, passare e quindi sposare l'idea rispetto a te. Nella nuova sarebbe stato il caso di inserirlo, cioè tu parlamentare che sei eletto secondo una volontà popolare, secondo quello che sono degli allineamenti di idee con chi ti vota, con chi ti vota, a questo punto tu non puoi passare all'improvviso da una parte a un'altra, in tutto tradendo la fiducia dei tuoi elettori.
Renzi campa su 50.
Renzi campa su quelli che sono, diciamo così,
Santarelli. Dalla riforma del 2006 era prevista il vincolo di mandato.
Esatto.
Ed erano contro. Esatto. Gli attuali che adesso invece.
Esatto. E questo incide anche sostanzialmente su quelle che sono le diverse diversi rapporti. Qui non è che si parli di stabilità, volendo la stabilità si trova, però le linee guida devono essere correttamente individuate, come quelle delle stesse regioni. Le regioni hanno una loro vita, ma come si è lottato molto per quanto riguardava la indipendenza e fiscale e soprattutto quella che era la capacità e il potere da parte delle regioni di legiferare nell'ambito del contesto delle materie di competenza. Adesso come adesso in questa materia c'è un conflitto di attribuzioni, perché
c'è avuto un problema che ha connessione. Allora eccoci ritrovati e scusate per l'interruzione video, insomma ci sono stati dei problemi tecnici, ancora nuovo questo strumento delle dirette, ancora stiamo facendo delle prove e riprendiamo da dove ci eravamo fermati con Pietro Moro, quindi
io ripeto, prendo ad esempio e ad esame questo Debian che peraltro credo sono 2 o 4 milioni, non so quanti ne sono stati inviati, che noi italiani abbiamo pagato,
penso 4 milioni
che noi abbiamo pagato, tanto per dare l'idea del contenimento dei costi. A noi italiani questo referendum ci costa 600 milioni di euro in via diretta e circa 200 milioni in forma indiretta, perché muovono tutti quelli che
tanto
sono
per mettere i puntini sulle
tanto per mettere i puntini sulle
e chi ha pagato?
Cioè, noi e abbiamo noi pagato circa 800 milioni di euro. Qui vado a leggere
12 anni di risparmio di sentenza.
Esattamente.
No, prima di tutto una domanda io, ma le leggi saranno più veloci con questo?
Non saranno più veloci perché a tutti gli effetti quello che impedisce alle leggi di essere velocizzate, perché noi abbiamo degli esempi pratici, il lodo Alfano è stato approvato in 20 giorni.
No, perché dicono sempre questa cosa del rimbalzo delle leggi.
Il rimbalzo delle leggi, quello è un problema di cartina. Il vero problema sono gli emendamenti. Sono gli emendamenti, perché se uno vuol fare ostruzionismo politico presenta, perché a quello non c'è limite, come ovviamente anche la Lega ha fatto in ordine a quelle che erano delle normative afferenti appunto alla defiscalizzazione, ha promosso 20.000 emendamenti. È normale, è chiaro che 20.000 emendamenti, non me ne voglio magari gli amici della Lega, l'hanno portato come esempio, no? Cioè, dal punto di vista tecnico.
È per bloccare.
Servono per inibire quello che è un processo a livello di definizione. Però la legge in senso assoluto non ha tutta questa, diciamo così, impossibilità ad essere promulgata in tempi brevi. Leggendo quelle che sono le cause del sì. Leggendo quelle che sono le ragioni del sì dicono solo la Camera avrà potere legislativo pieno su tutte le leggi. Non è vero, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, non avrà potere legislativo su tutte le leggi. Al Senato viene riservata ovviamente una parte per quanto concerne il potere di legiferare ed entrambe le Camere su diverse materie dovranno di fatto in maniera comune determinare quello che è l'accordo su quel tipo di legge. il governo dovrà ottenere la fiducia solo dalla Camera. Se la Camera a legiferare, il Senato è un organo di fatto rappresentativo, è chiaro che rimane solo la Camera. Mi sembra anche un punto non controverso, ma di fatto inutile. I parlamentari che riceveranno lo stipendio saranno solo i 630 deputati. Ora sfatiamo questa idea legata alle spese. Abbiamo avuto modo, perché credo di averlo mandato, quello che è il prospetto spese dei consulenti esterni che solo il Consiglio dei Ministri ha. E parliamo di 320 consulenti esterni. Ho mandato un foglio Excel, lo si ritrova sul sito del governo. 320 consulenti esterni che costano centinaia di migliaia di euro, milioni di euro ogni anno. Stessa cosa ogni ministero. Allora, stiamo parlando di un risparmio a livello di spesa inutile, quasi indifferente. Si parla di 57 milioni di euro circa, euro più euro meno, all'anno. Io faccio solo un esempio: il gettito fiscale della regione Lazio, perché parliamo della regione Lazio per un esempio pratico, è di 47 miliardi per il prossimo triennio, 14-17, 47 miliardi di euro, poi che solo 200 milioni di euro scarsi vada dalla sanità, questo è un problema che poi Zingaretti affronterà alle prossime elezioni. Ma è 47 miliardi di euro come gettito fiscale, e noi parliamo di 57 milioni di euro che il governo dice che risparmierà. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Perché vi è questa, a me dispiace dirlo, ma purtroppo siamo abituati da troppi anni a non ragionare più con la nostra meninge, perché comunque siamo stati abituati ad essere trascinati, è ora che magari insomma uno si svegli e inizia a leggere davvero qualcosa di più interessante rispetto alla Gazzetta dello Sport. Non me ne voglio gli altri, ma credo che sia giunto il caso, che sia giunto il momento di farlo, perché è assurdo, perché non è proprio così.
E sul CNEL che
sul CNEL abbiamo fatto un calcolo. Il CNEL comporta un risparmio netto di 4.700.000 euro annui. Cioè il CNEL, che volutamente, questo è vero,
vabbè, non solo, si libererebbe pure un bel palazzo.
Sì, sappiamo che fine farà, perché in genere i palazzi che vengono immobilizzati
Alaska è sempre la nostra,
sì, eh. Beh, quello, ma è normale,
messo il loro CNEL, ma sotto qualcuno.
Sì, è un risparmio inesistente, perché comunque i dirigenti e i dipendenti dovranno essere riassorbiti da altre strutture, non si possono licenziare a me.
Non è prevista la conciliazione?
No, ancora no, forse se vince sì.
Però addirittura battuta, il grosso del Senato di costo è per i precedenti senatori e per le pensioni dei vecchi.
Esatto.
Quindi paradossalmente, anche se morissero i senatori vecchi, bisogna capire anche la reversibilità delle vedove, se continua a pagare lo stesso. Quindi il grosso è lì, che non viene eliminato, certo.
Esattamente.
Forma.
No, assolutamente no, anzi, diciamo che continuerà a gravitare attorno a quel sistema, quello che è comunque un sistema sorta di dissolutezza che purtroppo ormai da anni in Italia vince, ma è consolidato, basta guardare le diverse opere pubbliche. Noi parliamo dei 4,7 annui, invece vediamo opere pubbliche che sono rimaste incompiute, che
ci possono arrabbiare, perché mi piace arrabbiare. Si sappia, se a qualcuno gli è sfuggito il fatto, che qui noi stiamo parlando, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, non lo stiamo dicendo noi che siamo di parte, palesemente di parte, per fortuna, ma lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, che il risparmio di questa riforma che produce è di 57-58 milioni. Ebbene, nell'ultima finanziaria, quindi nel patto di stabilità, era prevista, sempre perché l'ha inserito il governo, un contributo di 97-98 milioni a una manifestazione di golf. Ma il golf non questo, il golf è quello che gioca. Siccome naturalmente il golf è lo sport nazionale italiano, ma poi pure adesso tutti andiamo a giocare a golf, tutti gli italiani giocano a golf. 97
un patto, poi abbiamo un patto a 18 buche,
esatto, noi abbiamo tutti i giorni
stamattina,
sì, sì, sostanza andiamo tutti, cioè lo sport nazionale chiaramente hanno, guarda caso, così previsto di dare 97 milioni, cioè vi rendete conto perché? Perché doveva essere fatto così, c'erano certi personaggi, basta andare a vedere su internet,
ma dove si sarebbe svolto?
Dopodiché hanno avuto, diciamo, un buon gusto, per non dire un'altra cosa, di ritirare questo emendamento, perché gli è stato, insomma, fatto presente in un momento in cui veramente c'è la gente che sta morendo di fame, qui in Italia, perché c'è la gente che sta morendo di fame, poi c'è la gente terremotata che non è neanche alla possibilità, mentre invece adesso non mi fate parlare, se no inizio mi prendete per populista. Per me è un onore essere additato come populista, io vorrei che su Wikipedia la parola populista ci sia la mia testa, la offro tranquillamente. Poi scusate, il primo barcone che arriva, vabbè, abbi pazienza, mettiamo per la spiazza
ai nostri barconi, perché
ai nostri italiani, e poi se ce n'è per gli altri, però vi garantisco che prima ci siamo noi, come fanno gli altri,
scusate, però ma ci credete. Un punto interessante, perché è interessante come viene ad essere adesso, credo che sia, correggimi perché purtroppo sai, sì, l'età un po' di tutto.
Il
78 sul quorum del referendum abrogativo, che dovrebbe essere il 78 col 75.
Penso il 75.
Che ci siamo un po'
mettere il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un'altra avente forza di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali,
e su questo, e questo non cambia nulla,
varrebbe per
la cosa interessante
viene dopo perché la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o se avanzata da 800.000 elettori la maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni della Camera dei Deputati, e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.
Ora io sfido un matematico a spiegarmi il matematico come di fatto il quorum si abbassa, perché questo è, cioè leggendo per quello che io posso aver capito sembrerebbe che se sono 800.000, diciamo così, sottoscrittori, automaticamente io dovrei fare riferimento a quello che è il quorum che di fatto è stato applicato sulla scorta del numero dei votanti alle ultime elezioni alla Camera. Cioè, a Roma si dice che
corti,
cioè io credo che io oggi ho fatto una battuta, tanto sono convinto che comunque non mi querelerà, perché comunque non lo può fare, è di dominio pubblico, ma ho scritto che secondo me il relatore di questa proposta di legge è stato la Poelcan, perché noi non ho fatto spiegazione, no, l'avrebbe fatta meglio, Elkan, ci scusi per averla paragonata, ci mancherebbe.
Avrebbe fatto
la assolutamente sì.
E poi ci sono altre.
No, paio. Ma è veramente assurdo che queste statuizioni siano alla portata di pochi, perché la Costituzione all'epoca venne concepita e venne assemblata per essere alla portata di tutti.
Certo.
E non faccio riferimento al solito, tra virgolette, Calamandrei, che ovviamente è noto e risaputo, ma parteciparono esponenti anche dei forti della sinistra, parliamo di un pallone con gli altri, parliamo di Sandro Pertini, cioè parliamo di gente che della lotta ne ha fatto sempre un vanto. E di questo
sui primi che si stanno i nuovi
si
stanno girando nella tomba, non vedete questi che dicono di essere di sinistra, che cosa stanno facendo? Sono proprio loro i primi che si raccogliono.
Ma questo è un dato assodato, e quindi la comprensione è il poter comprendere quella che è la portata della norma costituzionale, non dico la semplicità, ma quello che potrebbe essere il messaggio che viene ad essere inviato, viene ad essere portato alla persona comune, alla persona di strada, perché è quello che ovviamente interessa. Cosa, cioè, non tanto da ultimo, ma tanto per ridondare quelle che sono le, diciamo così, le ragioni del sì, portano ancora in essere che i contenziosi tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale si ridurranno drasticamente. Se uno, cioè, se uno legge il 117 e il 124,
il 117 è quello che parla dell'Unione Europea, cioè la volontà legislativa esercitata,
sì, dall'Unione Europea, dovrebbe essere il 124, praticamente accade il contrario. Insorgeranno e sorgeranno conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni che di fatto sarà un bagno di sangue, sarà un bagno di sangue, perché la Corte Costituzionale non sarà solo chiamata a dirimere quelle che sono le, diciamo, le competenze di natura funzionale, ma sarà chiamata a dirimere quelle che sono le competenze di natura legislativa. Perché? Perché la Costituzione già lo prevedeva, ma è stato ampliato. Una regione può avocare a sé, se richiesto, il potere di interferire e di avere ingerenza su quella di un'altra regione, qualora l'altra regione non abbia le capacità di potersi gestire, e questo lo può fare solo e semplicemente dimostrando di avere delle capacità. Quindi avremo regioni di serie A e regioni di serie B, cioè regioni che ovviamente saranno le regioni del sud, perché a me dispiace dirlo, ma sarà così, le quali dovranno subire lo spossessamento da parte delle regioni del nord,
ovvero chi c'ha un certo colore.
Esattamente. Quindi io reputo che le ragioni del no siano ben chiare e ben concrete. Non è un fattore di speculazione, qui non si sta parlando votare contro Renzi, qui si tratta semplicemente di votare contro quelli che ad oggi stanno governando in una maniera veramente barbara, contro coloro che ci stanno portando verso un declino storico ed economico, perché questo sarà la nostra fine. Anzi, speriamo, perché qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che in caso di vittoria del sì ci sia un impasto dal punto di vista governativo, e io questo ci posso anche credere, perché sicuramente ci sarà qualcuno interessato ad andare a braccetto oggi come oggi con l'America di Trump, perché sarà questo, diciamo così, l'intento e il destino. Ma ad ogni modo noi ci dobbiamo riprenderci quella che di fatto è la nostra sovranità, una parola non a caso, una parola che è di tutti, non è un termine che a sua volta possa essere attribuibile ad un colore o a un altro. Non ha colore, non diciamo che è in formato universale, è un termine di tutti e a tutti deve tornare. Questo è quello che penso.
Mentre invece queste signore la parola sovranità le attribuiscono un sinonimo di parolaccia.
Sì, è quello che infatti loro vogliono.
Un'ultima battuta, abbiamo proprio due minuti sull'articolo 117. Rinaldi, cosa?
Allora, io sull'articolo 117 si parla in maniera molto così generica di comunità, perché è vecchio, però attenzione,
conto ordinamento comunitario.
Ordinamento comunitario significa Unione Europea, perché noi sappiamo che sono delle diciamo cose generiche e non specifiche. Unione Europea, Unione Europea significa c'è, cioè, un trattato dell'Unione Europea firmato a Maastricht e tutta l'evoluzione da Lisbona, Fiscal Compact e tutto quanto, quindi significa di fatto inserire nella nostra Costituzione il subordine, in poche parole. Mentre Renzi ora fa finta di strillare alla signora Merkel oppure a Schauble, perché adesso il vento è cambiato per fortuna e lui si mette a vento, perlomeno per non fare qui, per cercare di far vedere e fa qualche cosa, se passa il sì, la signora Merkel dirà: caro Matteuccio, l'hai messo in Costituzione, non te la devi prendere con me, devi ottemperare la tua Costituzione che tu hai voluto cambiare, quindi devi stare zitto, devi farlo. E vi ripeto, se noi facciamo come il numero anno, cerchiamo tutti quanti noi che abbiamo vinto con il no di promuovere un'azione affinché affinché venga rimosso l'articolo 81 del pareggio del bilancio, che è un obbrobrio con la nostra Costituzione, è un tappo che fa sì che tutto il resto della Costituzione non possa essere attuato, perché può essere attuato soltanto se c'è una sovranità che passa anche dalla possibilità di andare in debito e in deficit, cosa che invece quell'articolo messo lì apposta da Monti blocca. Questo è importante. Il giorno dopo, il 5, se vinciamo, e come mi auguro, cerchiamo e vinceremo sicuramente, ma diventa, cioè, un appello, visto che proprio pochi secondi, cioè, sì. Allora, un appello è questo: tutti noi cerchiamo di convincere chi non va, anche una persona, due persone, di portarlo. Io personalmente, mio padre a 90 anni aveva perso la scheda elettorale, ce l'ho portata a riprendere la scheda elettorale domenica mattina, me lo vado a portare, perché anche lui è un voto di più. Facciamo tutti quanti questo sforzo, andiamo e prendiamo e portiamo, stiamo mettendo sul piatto il futuro del nostro paese e dei nostri figli. È un processo irreversibile. Se vince il sì, siamo fregati, lo capite? Quindi vi prego, ciascuno di noi si faccia carico almeno di convincere una o due persone, di portarle a far votare. Ti accompagno io, vieni, un amico, un parente, se no oggi c'ho da fare, ti porto io. Fate un grande servizio alla nazione, sappiatelo, l'Italia è nostra, riprendiamocela.
Allora, su queste parole io ringrazio i relatori qua che sono intervenuti.
Posso dire una cosa?
Certo.
Indietro. Viva l'Italia, sempre. Lo dobbiamo sempre dire. Non ci dobbiamo vergognare di dirlo. Siamo sempre orgogliosi di essere italiani. Sempre, mai, non chiniamo la testa, più di quanto già non ce l'abbiamo fatta chinare.
Noi facciamo il nostro. Grazie Antonio Maria Rinaldi, grazie Antonio Petrombolo, grazie. E Davide Italiani, Casa Pound Italia, quindi si fa portatrice del no e va contro la menzogna detto invece del signore, dal signore alle nostre spalle, da Matteo Renzi, che con il sì si cambia, il vero cambiamento si fa attraverso il no ed intervenendo veramente su quello che era la nostra bellissima Costituzione. Grazie.